con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Ieri, martedì 28 marzo dell'anno 1 dell'era fratellista, sotto il fulgido sole della primavera capitolina, la presidente Giorgia Meloni, femminea guida della nazione, ha celebrato l'aerea forza armata che da 100 anni pattuglia i cieli dell'italica patria. Accompagnata dall'aitante ministro Crosetto, Giorgia premier pilota è salita a bordo di un modernissimo aviogetto, frutto del genio e dell'operosità tricolore. Salutata dal plauso e da felici grida di fanciullesche comitive, la premier, epigona dell'eroe trasvolatore Italo Balbo, ha risposto con baci e sorrisi di madre alla giovanile esultanza che ne ha accompagnato le simboliche gesta. Governando la cloche con determinata fermezza, ha dato audace mostra di governo dell'aviogetto, spalancando così i cieli ad un'italica aeronautica che da domani spiccherà il volo nell'inseguir scafisti e zingare borseggiatrici per tutto il globo terracqueo. E così, Giorgia, presidente pilota, nel giorno del centenario dell'aeronautica militare, ha avuto il suo battesimo dell'aria salendo a bordo di un F-35 accompagnata, l'avete sentiti, dai cori dei bambini di una scuola elementare che scandivano festanti Giorgia Meloni, Giorgia Meloni. Insomma, nel balillismo minore del nuovo secolo, tutti i bambini fanno au. E c'è da dire che presidente pilota non è nemmeno un'espressione satirica, stava scritto così, proprio così, nel lancio d'agenzia battuto nella tarda mattinata. La presidente pilota plana su Piazza del Popolo, roba da autisti su Marte. Per la cronaca, l'agenzia in questione era l'AGI, che fino a qualche settimana fa era diretta da Mario Secchi, oggi portavoce e capo della comunicazione di Palazzo Chigi, della serie piccole propagande crescono. Buongiorno ascoltatori, sono le 7:54 minuti e questo è già il Demone del Tardi. Nell'esultanza festosa dei rombi degli F-35, chi secondo me masticava amaro, amarissimo, era Salvini. Ora, pensate all'elettorato di destra, al suo armamentario simbolico e alla capacità di presa della comunicazione. Bene, da una parte c'è la Meloni che pilota un cacciabombardiere, dall'altra invece c'è Salvini a bordo di una ruspa. Cazzo, il confronto è schiacciante. O Salvini con quella ruspa scava come un pazzo, trova il petrolio a gallarate e diventiamo come l'Arabia Saudita, oppure è politicamente morto. Ma il capitano non si arrende e rilancia su che cosa? Sulla cantieristica. Via il nuovo codice degli appalti, che è praticamente un grande cantiere delle libertà, ma soprattutto via a una tournée di cantieri pazzesca, che è quasi la versione edilizia del Jova Beach Party. Se pensate che solo dall'inizio del 2023 Salvini ha messo insieme già più di 20 date tra inaugurazioni e visite ai cantieri, roba che nemmeno il più performante degli Umarell riuscirebbe a fare, e tutte quante documentate in favore di social, con tanto di caschetto in testa, pettorina Catarin frangente e mani, soprattutto mani, intrecciate dietro la schiena. Non ci credete? Sentite. Allora, partiamo dalle inaugurazioni. Inaugurazione dei lavori di riqualificazione energetica degli alloggi popolari del quartiere San Domenico di Udine. Inaugurazione dei lavori della tratta Taormina-Fiume Freddo della linea ferroviaria Catania-Messina. Inaugurazione dei lavori del tratto tra la tangenziale e lo svincolo di Alba Ovest. Inaugurazione dell'avvio degli scavi per la galleria Telese-Vitulano per la nuova linea alta velocità a Ponte, provincia di Benevento. Inaugurazione del canale Lessinio-Euganeo-Berico. Inaugurazione della nuova innovativa piazza sopraelevata sull'autostrada A4 a Cinisello-Balsamo. E poi inaugurazione del prolungamento fino a Linate della linea blu della metropolitana di Milano, dove a un certo punto si è imbucato. Ma poi ci sono le visite. Visita allo scalo ferroviario di smistamento di Alessandria. Visita al cantiere ANAS per il progetto nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno. Visita al ponte di Orensud, infrastruttura che unisce la Svezia e la Danimarca, poca cosa rispetto a quello che sarà il ponte sullo stretto di Messina. Visita al cantiere del villaggio olimpico di Milano Cortina. Visita al cantiere dell'ampliamento alla quinta corsia della 8 Milano Laghi. Visita all'Onato del Garda per ringraziare i lavoratori del cantiere per l'alta velocità Brescia-Verona. Visita al cantiere della rotatoria all'uscita dell'autostrada, opera ambiziosa e attesa da tempo. Visita ai cantieri dei ponti di Ostiglia e San Benedetto Po. Visita al cantiere del raccordo ospitaletto Montichiari nei pressi di Travagliato. Visita al cantiere della variante Tremezzina sul lago di Como. Visita al cantiere della variante SS9 di Casal Pusterlengo. Visita al cantiere della galleria Loppio Busa, modello dice di efficienza, velocità e rapidità. Visita al cantiere per la fermata Porta Metronia della metro C di Roma, definita da Salvini capolavoro ingegneristico che coniugherà il patrimonio architettonico della capitale, cioè una caserma risalente al secondo secolo dopo Cristo, con un'infrastruttura di ultima generazione. Una tournée pazzesca, un campione, non c'è che dire. Intanto, dopo aver spezzato le reni alla farina di grilli, ieri abbiamo spezzato le reni anche alla carne sintetica. Schifezze, addio, titola Libero, rilanciando l'annuncio del ministro Lollobrigida. Il governo vieta la carne sintetica. Dopo la stretta sui grilli arriva lo stop totale ai cibi realizzati in laboratorio. L'Italia è la prima nazione al mondo a dire no. Pensate ragazzi, abbiamo la leadership mondiale del bando alla carne sintetica. Che culo, stiamo spezzando così tante reni che nemmeno un nefrologo impazzito. Adesso non ci resta che spezzare le bacchette del sushi e poi avremo definitivamente restituito un posto al sole alla cucina italiana nel mondo. Il problema però è che nella foga abbiamo spezzato le reni anche al PNRR, che era la nostra unica ancora di salvezza. Adesso è un po' un casino, ma ne parliamo tra poco, subito dopo i titoli del GR.
dreams that came to you when so young. They told of a life where spring has sprung.
Sette minuti dopo le otto, rieccoci con la seconda parte del Demone del Tardi, aperta da una rilettura strepitosa di Cello Song di Nick Drake, rilettura firmata dai Fontaines DC, forse li avete riconosciuti. E allora dicevamo che a furia di spezzare reni, presi dalla foga di spezzare reni a questo e a quello, ci siamo un po' distratti e abbiamo finito per spezzare le reni anche alla PNRR, che era forse la nostra unica e ultima ancora di salvezza. Sul tema aprono per esempio oggi La Stampa e Repubblica. La UE, la perfida UE, ci dà i compiti a casa, più che i compiti e l'esame di riparazione. Riscrivete il PNRR entro un mese, mentre Repubblica ci va giù ancora più duro. PNRR, la resa del governo, speso soltanto il 6% dei 191 miliardi di euro, mentre il ministro Fitto si arrende di fatto e dice che alcuni interventi sono irrealizzabili entro il 2026 e aggiunge sono ottimista. E allora andiamo a vedere a pagina 2 di Repubblica qual è la situazione di questo PNRR. Inchiodati al 6% della spesa complessiva, con ritardi nei pagamenti agli attuatori e realizzatori per oltre la metà delle misure. Formalmente saremo in linea con gli obiettivi di spesa previsti, 20,4 miliardi, ma la Corte dei Conti, nella relazione sullo stato di avanzamento del PNRR, depura questa cifra dalle spese collegate a misure preesistenti, bonus edilizie e gli incentivi all'industria. Il risultato, ne rimangono solo 10. Considerato che anche quest'anno rimarremo indietro di quasi 15 miliardi, per spendere i 191 complessivi del piano entro il 2026, calcolano i magistrati contabili, saremo obbligati a concentrare una parte importante delle risorse tra il 2024 e il 2025, cioè oltre 45 miliardi l'anno. Un'impresa non semplice, ammette, per usare un eufemismo, lo stesso ministro al PNRR Raffaele Fitto. Se noi oggi capiamo, dice, e lo possiamo capire anche da questa relazione, che alcuni interventi da qui al 30 giugno 2026 non possono essere realizzati, ed è matematico e scientifico che sia così, dobbiamo dirlo con chiarezza e non aspettare il 2025 per aprire il dibattito su di chi sia la colpa. Difficile portare avanti misure complesse tasse come quelle del PNRR con personale non stabile, scrive la Corte dei Conti, un difetto originario del piano che però adesso sta esplodendo. Se il PNRR arranca, il piano nazionale complementare finanziato con 30,6 miliardi è praticamente ancora ai blocchi di partenza. Alcuni obiettivi sono quasi compromessi, come quello che prevede la realizzazione di almeno 41 interventi infrastrutturali nelle zone economiche speciali. La scadenza è fissata al 31 dicembre, ma la Corte scrive che centrarlo risulta arduo. In alcuni casi non si è arrivati neppure a indire le gare e così le infrastrutture che devono collegare le aree industriali alle ferrovie sono rimaste sulla carta. Poi ci sono i progetti che sono partiti ma che vanno a rilento. Quelli del programma Qualità dell'abitare per le periferie delle città scontano una spesa inferiore a quella programmata. All'ultima rilevazione era il 4% di quella prevista complessivamente per la misura. Per altri progetti invece i magistrati contabili raccomandano di intervenire il prima possibile. Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, il titolo di uno degli interventi più importanti della missione 5 del PNRR, quella per l'inclusione e la coesione. Ci sono 300 milioni a disposizione per realizzare almeno 200 progetti, ma dagli atti, sottolinea la Corte, ancora non risultano impiegati gli esperti previsti per l'unità di missione e il Dipartimento delle Politiche per la Coesione. Non solo, emerge anche la mancanza di una figura professionale particolarmente competente nel settore dei beni confiscati. Per questo si torna a sottolineare l'assoluta necessità di immettere quanto prima nel sistema le risorse specializzate. Insomma, questo è il quadro sconfortante dello stato delle cose per quello che concerne il PNRR. Già, ma adesso c'è il nuovo codice degli appalti, tema su cui esulta Salvini, su cui esulta oggi anche il Messaggero in prima pagina: appalti spinta al Made in Italy, su cui apre il Sole 24 Ore: codice appalti via libera alla riforma, senza gara il 98% dei lavori pubblici. E allora restiamo sulle colonne di Repubblica, visto che eravamo già lì, perché racconta gli appalti. Ecco il codice della discordia, un salto indietro di 50 anni, scrive Valentina Conte. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini esulta: il nuovo codice degli appalti è una rivoluzione, snellisce, accelera, semplifica, uno strumento rivoluzionario in mano a imprenditori e sindaci. Pare quasi Steve Jobs Salvini mentre presenta il nuovo modello di codice degli appalti, ma il testo definitivo da ieri, dopo l'ultimo passaggio in Consiglio dei Ministri, è già sulla graticola. Protestano gli artigiani, protestano i sindacati, CGIL e UIL confermano la protesta in piazza, dicono torniamo indietro di 50 anni in termini di legalità, trasparenza e tutela dei lavoratori. L'ANAC, l'autorità anticorruzione, con il suo presidente avverte: soglie troppo elevate per gli affidamenti diretti rendono meno controllabili gli appalti minori. Dubbi anche dell'ANCI, l'associazione dei sindaci, per l'obbligo dei comuni non capoluogo ad aggregarsi e qualificarsi per fare la gara. Non si applicherà al PNRR codice degli appalti. Comunque l'impatto del nuovo codice, continua Valentina Conte, non è banale. Una torta da 200 miliardi all'anno di appalti pubblici, esclusi appunto quelli del PNRR, tra lavori, forniture e servizi, dai cantieri ferroviari e autostradali alla manutenzione degli appalti per mense, scuole e ospedali, agli appalti di servizi energetici e informatici per la pubblica amministrazione. Il codice servirà per l'ordinario, ma anche per eventi straordinari come il Giubileo a Roma e il Ponte sullo Stretto, carissimo a Salvini. Tre i nodi critici sollevati da CGIL e UIL. Primo, la soglia per gli appalti in affidamento diretto su inviti, quindi senza gara, sale fino a 5.380.000 euro, includendo quindi 70-80% degli appalti pubblici. Per Salvini si risparmiano da 6 mesi a un anno di tempo, per i sindacati si rischiano cartelli, corruzione, poca trasparenza. Secondo punto critico, l'appalto integrato, in cui il progettista è anche esecutore, decide le varianti ed alza i costi. Nel vecchio codice era consentito solo per le opere complesse, sopra i 100 milioni, esclusa la manutenzione ordinaria. Il governo Meloni liberalizza, vale dunque per qualsiasi complessità e importo. Terzo nodo, la liberalizzazione del subappalto a cascata senza limiti, un incentivo alle scatole vuote e al non rispetto delle norme su contratti e sicurezza. Una rivoluzione al contrario per i sindacati. Repubblica intervista anche il segretario della filiera CGIL Genovesi. Sabato saremo in piazza, il governo smantella le tutele e apre a riciclaggio e corruzione. Oltre appunto al bando alla carne sintetica, per cui siamo primissimi nel mondo, ci sono anche i nuovi provvedimenti sulle bollette. Il Corriere scrive e titola i nuovi sconti sulle bollette. Che cosa sono i nuovi sconti sulle bollette? Sono la conferma del bonus sociale e dell'IVA al 5% varati, dal governo precedente. A compensazione però vengono reintrodotti gli oneri di sistema che sono gli oneri di sistema della tradizione sull'energia elettrica, non sul gas. Ma a proposito di gas, nell'edizione online il Corriere della Sera, che titola sui nuovi sconti sulle bollette, parla proprio delle bollette del gas stangata da 300 euro, l'allarme dell'Unione Consumatori. Approfondiremo poi in altri contesti che cosa comportano i nuovi provvedimenti sulle bollette. Intanto scrive questa mattina il Manifesto, la Lega si sta dedicando soprattutto al giro di vite sui permessi di soggiorno e non solo. Umiliamoli a casa nostra è il titolo del Manifesto. Stretta sui permessi di soggiorno e di lavoro e tempi più lunghi di reclusione per gli stranieri rinchiusi nei centri di rimpatrio. Vediamo cosa scrive Leo Lancari a pagina 2 del Manifesto. Nuovo giro di vite sulla protezione speciale, divieto di convertire alcuni permessi di soggiorno in permessi di lavoro, raddoppio dei tempi di detenzione per i migranti rinchiusi nei centri per i rimpatri. Annunciato più volte l'assalto della Lega al decreto migranti varato dal Consiglio dei Ministri dopo la strage di Cutro è cominciato sotto forma di 21 emendamenti che puntano a resuscitare i decreti sicurezza varati da Salvini e soprattutto a dettare al governo la linea della Lega sull'immigrazione, un proposito che il Carroccio non ha mai nascosto ma che ora rischia di aprire una breccia nella stessa maggioranza dopo i rilievi avanzati dal Colle proprio sulle restrizioni alla protezione speciale e in parte accolti nella prima stesura del decreto della Meloni, decisa finora a evitare un possibile incidente con il Quirinale. Tutto questo mentre il previsto successo del Click Day, con più del triplo delle domande presentate rispetto agli 82.705 ingressi previsti dal decreto flussi per i lavori stranieri, sta portando il governo a non escludere un ritocco verso l'alto. Dunque sono 21 gli emendamenti proposti dalla Lega, 15 riguardano proprio il contrasto all'immigrazione irregolare e 6 l'integrazione dei cittadini stranieri in Italia, su un totale di 126 emendamenti. Intanto ieri è cominciato al Ministero del Lavoro il tavolo tecnico che dovrebbe portare alla definizione delle quote massime di ingressi di lavoratori stranieri in Italia per il triennio 2023-2025. Al governo le parti sociali hanno sottolineato la necessità di un nuovo decreto flussi che possa assorbire l'eccedenza di domande già presentate. A fronte di tali dati, il rischio di rimanere senza la necessaria manodopera nei campi è alto, soprattutto in vista delle prossime settimane nelle quali si concentreranno gran parte delle operazioni di raccolta, ha spiegato così il presidente di Copagri, Tommaso Battista. Tutto ciò potrà avere sensibili ricadute sull'intera filiera, partendo dai produttori agricoli che dovranno fare i conti con perdite non indifferenti e passando per i cittadini che rischiano di pagare lo scotto di una minore disponibilità di produzione con possibili ricadute sui prezzi al consumo. Evviva! Ma intanto li abbiamo tenuti a casa loro. Il tema ci riconnette in qualche modo con l'apertura che oggi fa Avvenire. Un'Italia da rialzare. A cosa si riferisce? al report della Fondazione Cariplo, che evidenzia la crescita di povertà e disparità. Un cazzotto nello stomaco, l'ha definito il cardinale Zuppi, sottolineando l'aumento di tre volte, il triplo, di poveri in Italia dal 2005. E un estratto dell'intervento del cardinale Zuppi lo riporta oggi La Stampa, richiamandolo a pagina 27. È un pezzo, appunto, del discorso che il cardinale presidente della Conferenza Episcopale Italiana e arcivescovo di Bologna ha fatto in occasione della presentazione del rapporto sulle disuguaglianze di Fondazione Cariplo. Diceva, appunto, Zuppi che è un cazzotto nello stomaco. Rischiamo, ha detto, di essere talmente resistenti a tutto, per cui leggiamo cose terribili come l'aumento della povertà e non ci scandalizziamo, oppure non ci domandiamo che cosa facciamo, che cosa succede, perché è successo. Nulla, ha detto Zuppi, accade per casualità. Le pandemie ci hanno costretto ad aprire gli occhi, hanno fatto emergere tante fragilità, hanno mostrato le difficoltà, anche le necessità di pensarsi insieme. È stata ribadita varie volte questa parola chiave, insieme, che però non è automatica, richiede qualcosa a ciascuno. Tutte le istituzioni devono fare la loro parte, ha detto, nessuno ce la può fare da solo, non c'è niente di peggio, passata annuttata e superata l'emergenza, di pensare di ricominciare come prima. L'altro aspetto che vorrei sottolineare, aggiunto, è l'ascensore sociale rotto. Non è rotto da poco tempo. La povertà diventa un destino, anche nel rapporto della Caritas. Colpisce come i poveri siano figli di poveri. Molti di noi avevano il papà povero, ora non siamo più poveri. Che cosa è cambiato? Che ci facciamo? Più gli affari nostri, che l'individualismo ha vinto. Prevale l'interrogativo: perché dobbiamo essere uguali? Se ci pensiamo, un noi, ha detto Zuppi, non possiamo non essere uguali. E ha citato l'articolo 3 della Costituzione, nasceva, ha detto, da tanti poveri che si pensavano uguali tra loro. La retorica del merito, poi ha aggiunto Zuppi, in questo momento è fuori luogo, perché più che i meriti sono i punti di partenza che creano opportunità o meno. Allora noi effettivamente dobbiamo dare a tutti il merito, dobbiamo investire tantissimo, per esempio sulle scuole professionali, perché molte volte gli studenti che le frequentano sono quelli che restano indietro. La grandezza di queste scuole è di trovare faticosamente, perché non è facile, il merito per ciascuno, e dare loro fiducia vuol dire affrancarli dal destino. Queste scuole devono diventare di serie A, ha detto Zuppi, perché servono tantissimo. Proprio grazie a loro, infatti, i ragazzi trovano più facilmente un lavoro. Abbiamo un problema di manodopera in Europa e non la facciamo venire, o non diamo strumenti perché risponda alle necessità. C'è qualcosa che non funziona. E poi ha voluto accennare al problema dei minori non accompagnati. Sono una delle disuguaglianze peggiori, ha detto, perché sono tanti e con difficoltà riusciamo a dare delle possibilità. Insomma, non ha lasciato nulla indietro il cardinale Zuppi nel discorso a commento del rapporto della Fondazione Cariplo sulle disuguaglianze. A proposito di nuove povertà, La Stampa, per esempio, oggi a pagina 7 racconta di certi stipendi nelle RSA. Da Torino partono le accuse al gruppo COS, che gestisce 108 strutture in tutta Italia, contratto scaduto 13 anni fa e compensi medi di 5 euro l'ora. A proposito di stipendi da fame, La Stampa racconta anche quanto accade nei cantieri navali: buste paga false, 2000 sfruttati nei cantieri navali. L'indagine delle Fiamme Gialle, partite da Venezia, tocca altre 5 regioni. Passiamo adesso a un altro argomento che sta sulle prime pagine, visto che eravamo sulle colonne della Stampa. Restiamo sulle colonne della Stampa. L'argomento è quella della decisione della Cassazione francese di non concedere l'estradizione per le 10 persone accusate di terrorismo, condannate per terrorismo, che hanno riparato in Francia. Oggi Giancarlo Caselli commenta così sulle colonne della Stampa. Dice Caselli: le motivazioni di tale grave decisione oscillano tra il paradossale e l'incredibile. Si sostiene Infatti che l'estradizione avrebbe provocato un danno spropositato al diritto a una vita privata e familiare ormai stabilmente acquisita in Francia dagli estradandi, così dimostrando una disumana insensibilità per i danni cagionati alla vita privata e familiare delle vittime delle azioni terroristiche, per non parlare delle sofferenze e del dolore che ancora oggi affliggono i familiari delle vittime, chiedendo scusa a quegli intellettuali nostrani che accusano il dibattito sul crimine organizzato di soffrire di parentocentrismo. E attenzione, dice Caselli, senza che da parte dei terroristi da estradare vi sia mai stato un qualche segnale di pentimento o ravvedimento, e men che mai una qualche manifestazione di solidarietà o intenzione di riparazione dei guasti causati. Ancora più pretestuosa è la motivazione che si ricollega alla mancanza in Italia di un equo processo. Qui si avverte l'influenza di cattivi maestri riparati e coccolati in Francia, soprattutto se presente nel nostro paese come un concentrato di obbrobri giudiziari. E poi aggiunge ancora Caselli, da ultimo i cugini francesi, così premurosi e zelanti nel fornire assistenza ai terroristi che vogliono sfuggire alla giustizia italiana, non sembrano altrettanto disponibili verso i poveracci extracomunitari che cercano di oltrepassare la frontiera italo-francese per sfuggire alla fame e alla persecuzione. Si tratta forse di grandeur a corrente alternata, questa la posizione netta di Giancarlo Caselli sulle colonne della Stampa. La pensa in termini diametralmente opposti Adriano Sofri nella piccola posta oggi sul Foglio. Sofri che parla di 40 anni di accanimento, quella di ieri dice l'ultima davvero è stata il frutto di un accanimento meramente politico, la vacillante amicizia tra i due paesi messa alla prova di un inseguimento irragionevole e largamente simulato. Queste le parole di Sofri, che poi nel pezzo si occupa nella fattispecie solo ed esclusivamente del caso Pietro Stefani, per dire come inquadra la questione. Sofri parla di uno spericolato ricorso bocciato dalla Cassazione e poi si dedica appunto a Pietro Stefani, dice non è mai stato condannato, nemmeno imputato di terrorismo. La sentenza è che quanto alla condanna si attiene ovviamente alla sentenza definitiva del processo italiano, richiama il dettato alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Poi aggiunge che si deve osservare che la consegna di Pietro Stefani richiesta dalle autorità italiane potrebbe avere conseguenze di gravità eccezionale, in particolare a causa della sua età e dello stato di salute. A proposito di Francia, continuano le proteste, torno sulla prima del manifesto, il sindacato apre ma Macron è sordo, momenti di tensione nei cortei che hanno attraversato la Francia da Rennes a Parigi. Tanti gli studenti per la decima giornata di mobilitazioni, ma nel settore pubblico la partecipazione comincia a diminuire, chiusi la Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Versailles, mentre la benzina manca ormai un po' dappertutto. L'intersindacale apre alla mediazione a una condizione via l'articolo 7 che innalza l'età pensionabile da 62 a 64 anni, ma il governo non cede, non abbiamo bisogno di mediatori per parlarci, taglia corto il portavoce Olivier Véran, sotto accusa la gestione dell'ordine pubblico del ministro Darmanin, la rabbia dei ferrovieri dopo il ferimento di un collega che ha perso un occhio a causa di una granata lanciata dalla polizia durante il corteo di giovedì scorso. E delle proteste in Francia si occupa anche l'apertura di domani, le lotte per i diritti sociali si uniscono a quelle ambientali, scrive Francesca De Benedetti, più Emmanuel Macron reprime il dissenso, più la mobilitazione si amplia e si approfondisce. In Francia non c'è solo la protesta contro la riforma delle pensioni, che è diventata ormai una protesta contro il deficit democratico, c'è anche la rivolta contro i mega bacini, e cioè per il clima e la gestione equa di una risorsa sempre più scarsa, l'acqua. E la novità è che tutti questi diversi livelli di protesta attivi già da mesi sono ormai sempre più intrecciati tra loro, tutte queste istanze per il welfare, per il tempo di vita, per l'acqua, per il clima, per la democrazia, sono in fondo un'unica lotta per una società più giusta. E più il ministro degli interni Gérald Darmanin usa il pugno di ferro, più Macron nega risposte istituzionali a questa crisi multipla, più si intravede dietro la coltre fumogena delle granate della polizia una visione alternativa di Europa. A proposito proposito di esteri, il manifesto richiama la notizia del centro dei migranti che è andato in fiamme in Messico, l'avete sentito anche nel GR, 39 morti a Ciudad Juarez al confine con il sogno di raggiungere gli Stati Uniti. La maggior parte delle vittime, tutti uomini in attesa di rimpatrio, erano originarie del Guatemala. L'incendio di Vampa durante una protesta per l'acqua, le autorità sono accusate di non essere intervenute tempestivamente. Vado a chiudere tornando sulla prima del Corriere della Sera, perché marzo 2023 è il mese in cui si celebrano i 10 anni dalla scomparsa di Enzo Iannacci, e oggi il Corriere della Sera ospita una lettera che a Iannacci scrive Renato Pozzetto, amico e collaboratore di Iannacci. Eccolo qua, il Corriere, non lo trovavo più. Caro Enzo, tra poco ci vedremo, scrive malinconicamente e anche un po' ironicamente Pozzetto. La lettera la trovate a pagina 35 del Corriere della Sera, ma io vi devo salutare perché ho già finito il mio tempo a disposizione con il Demone del Tardi. Ci sentiamo domani mattina come sempre a quest'ora su queste frequenze GR, e poi tra poco Prisma.